6 di sera.
E infine la batosta di Trump è arrivata. Dal 1 agosto dazi al 30% all'Unione Europea. Partiremo da qui con l'edizione. Io sono Pervin Cavacioglu, vi do il benvenuto. In apertura quindi l'annuncio delle tasse doganali imposte dal presidente statunitense in una lettera inviata a Bruxelles. Con i nostri corrispondenti cercheremo di capire cosa significhi politicamente questa mossa e quali siano i margini di manovra, se ne esistono ancora. Mentre la Svizzera in tutto questo resta in attesa di conoscere cosa le toccherà. Restando in ambito politico, ma stavolta quello ticinese, vi proporremo le riflessioni di chi ha promosso una petizione online che contesta la decisione del governo di concedere ai due consiglieri di Stato leghisti lo scambio di alcune competenze al posto del cosiddetto arrocco di dipartimenti. Andremo poi al Long Lake Festival di Lugano, dove tra i partecipanti ci saranno anche i due atenei cantonali. L'obiettivo è quello di dialogare con i cittadini sulla ricerca che viene fatta nei due istituti. 4 gli appuntamenti dedicati al tema della sostenibilità. Si comincia domani sera con il tema del greenwashing. E infine andremo a Cavaglione, un comune in Valposchiavo, a lungo apolide e l'ultimo a far parte della Confederazione.
Fa impressione pensare che c'era un paese con 100 e più abitanti che non faceva parte né dell'Italia né della Svizzera, e adesso sappiamo anche perché era così.
La consigliera nazionale grigionese Anna Giacometti era tra i partecipanti delle celebrazioni del comune, la cui storia è stata oggi rievocata e spiegata, e c'eravamo anche noi. Questo e altro in 6 di sera, iniziamo. Era attesa e alla fine è arrivata la lettera con cui Donald Trump ha comunicato all'Unione Europea che dal 1 agosto la quota di dazi doganali sulle importazioni sarà del 30%, e lo stesso varrà per il Messico. Una cifra che supera di gran lunga le aspettative di Bruxelles, che nei negoziati in corso puntava alla cifra del 10%. Che cosa sta succedendo? Che cosa succederà? Cerchiamo di capirlo con i nostri corrispondenti da Washington e Bruxelles. Andrea Vosti, comincio con te. Dopo gli annunci shock dei dazi fatti dalla Casa Bianca lo scorso 2 aprile, c'era stato spazio per le trattative, con un certo ottimismo che ora però sembra spazzato via da questa comunicazione del presidente statunitense. Quali i dettagli dell'annuncio di Donald Trump?
Sì, buonasera. Ci aspettavamo tutti una comunicazione nella giornata di ieri, annuncio che non è arrivato. Il presidente americano ha atteso la prima mattinata americana di sabato mattina, oltretutto, per picchiare il pugno e far di fatto saltare il tavolo dopo 90 giorni di trattative con l'Unione Europea per quella che sembra a tutti gli effetti una dichiarazione di guerra unilaterale. Come accaduto in precedenza con gli altri paesi, Trump ha scelto di comunicare l'imposizione dei dazi al 30%, postando sul suo social media Truth la lettera inviata alla Presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, una lettera dai toni estremamente teatrali, verrebbe da dire quasi comici nella forma, ma del tutto intimidatoria nella sostanza. La minaccia di dazi al 30% su tutte le merci importate dall'Unione Europea, l'avvertimento a non provarci nemmeno a vendicarsi con l'imposizione di dazi reciproci, la richiesta di consentire l'accesso al mercato europeo a tutte le merci statunitensi senza barriere doganali. Insomma, la giustificazione della Casa Bianca è il deficit commerciale con l'UE, deficit che per l'anno scorso era stato di 235 miliardi di dollari, una cifra che però tiene conto soltanto delle merci e non dei servizi. Ma tant'è, il messaggio di Donald Trump è chiarissimo, come pure il metodo, l'uso della minaccia, dell'intimidazione come strumento negoziale, atteggiamento prepotente e sprezzante riservato agli alleati storici e ai principali partner commerciali. Non dimentichiamoci che un trattamento identico era stato riservato anche a Canada, Giappone, Corea del Sud e Messico, solo per fare alcuni nomi. Ma senza dubbio questi dazi al 30% non sono neppure di buon auspicio per il trattamento che Washington potrebbe riservare anche alla Svizzera.
E come ha reagito l'Unione Europea a questo attacco frontale che, come si diceva, ha spazzato via l'ottimismo su un'intesa che sembrava possibile con Washington? È quello che chiedo ora ad Andrea Ostinelli, che troviamo a Bruxelles.
Sì, buonasera. L'esecutivo dell'UE prende nota della lettera di Trump. La Commissione europea, che ha fatto sapere di essere stata informata in anticipo, ha reagito rapidamente con una comunicazione della sua presidente. Imporre tariffe del 30% sulle esportazioni dell'UE interromperebbe le catene di approvvigionamento transatlantiche essenziali a scapito di imprese, consumatori e pazienti su entrambe le sponde dell'Atlantico, scrive Ursula von der Leyen. L'UE ha costantemente dato la priorità a una soluzione negoziata con gli Stati Uniti, continua e rimane pronta a lavorare per un accordo entro il 1° di agosto. Insomma, si cerca di evitare l'escalation con Trump, anche se Bruxelles si dice altresì pronta a imporre dei controdazi laddove necessario. Da questo punto di vista, dunque, per ora la tattica negoziale europea non cambia. Domani nel pomeriggio gli ambasciatori dei 27 presso l'UE discuteranno di questa nuova minaccia di Trump. Nei prossimi giorni vedremo se vi sarà un cambiamento di passo. Qui a Bruxelles si vuole credere che la minaccia del 30% a poco più di 2 settimane per concludere un compromesso con Washington sia uno stratagemma per alzare la posta in gioco. Di sicuro il segnale è assai ostile.
Andrea, sappiamo delle difficoltà a trovare una posizione condivisa da parte europea. Le divisioni tra i 27 paesi dell'Unione persisteranno?
Beh, se persisteranno, andranno a scapito della forza contrattuale dell'UE. Chiaramente questa mossa di Trump prefigura una batosta per l'economia europea e mette molta pressione sui governi dei 27. Sappiamo per esempio che Berlino e Roma sarebbero più inclini a un accordo anche svantaggioso pur di evitare l'incertezza di una guerra commerciale con gli Stati Uniti. Più battagliere sembrano Francia e Spagna. Domani si riuniscono, come dicevo, i loro ambasciatori. Lunedì ci sarà un consiglio dell'UE con i ministri del commercio. Probabilmente non ci saranno ancora decisioni, ma di certo le trattative saranno febbrili. Il tempo stringe e la minaccia incombe.
Andrea Vosti, torno da te. Trump ha minacciato ulteriori aumenti dei dazi in caso di misure di ritorsione da parte dell'Unione Europea. Ce ne hai riferito anche prima. Dobbiamo tenderci quindi un braccio di ferro sul modello cinese? O come ha poi fatto Pechino, alla fine si arriverà a raggiungere un'intesa?
Ma questo è davvero difficile prevederlo, anche se sembra oggettivamente impensabile immaginare un sistema di scambi commerciali globali sostenibile alle condizioni dettate dal Presidente degli Stati Uniti. Faccio alcune considerazioni. Non c'è dubbio che Donald Trump sia attorniato e consigliato e forse anche un po' manipolato da una squadra di integralisti in ambito commerciale. Così come non c'è dubbio che l'amministrazione americana deve recuperare migliaia di miliardi di dollari per compensare i tagli alle tasse da 4.500 miliardi appena approvati dal Congresso e firmati da Trump, e la cerchia del Presidente ha pensato che i dazi doganali unilaterali siano uno strumento adeguato per attenuare l'impatto di tagli fiscali sul debito pubblico. D'altra parte, dazi doganali unilaterali non vuol dire che l'impatto dei dazi sia anch'esso unilaterale. A pagarne le conseguenze saranno infatti anche i consumatori americani, senza dimenticare tutte quelle aziende americane che operano in sistemi economici fortemente integrati. In gioco ci sono dunque anche decine e decine di migliaia di posti di lavoro qui negli Stati Uniti. Ecco, se c'è una speranza che il braccio di ferro possa eventualmente risolversi con un'intesa, diciamo così, più equilibrata, questo è legato alle pressioni economiche ma anche politiche che potrebbero arrivare dal basso qui negli Stati Uniti.
E un'intesa è da trovare, anche perché, e ora mi rivolgo di nuovo ad Andrea Ostinelli, gli strumenti di pressione di Washington sugli alleati europei non sono solo di carattere commerciale, ma sono anche legati alla questione della sicurezza.
Esatto, e questo è il vero tallone d'Achille degli europei, che a differenza dei cinesi, per esempio, si trovano di fronte a una controparte, gli Stati Uniti, da cui dipende direttamente la loro sicurezza collettiva. Pensiamo alla guerra in Ucraina, pensiamo all'ombrello atomico americano e al famoso articolo 5 del trattato della NATO, quello dell'uno per tutti, tutti per uno, per un paese NATO se venisse aggredito. Pensiamo alle preziosissime informazioni dell'intelligence statunitense che sono davvero davvero indispensabili per gli europei. Ecco, Trump conosce perfettamente questa dipendenza degli europei dagli Stati Uniti e la sta sfruttando senza alcuna remora a proprio profitto. Il presidente americano gioca in parallelo sui due tavoli, quello della difesa e quello del commercio. Gli europei temono di perdere l'alleanza con Washington in ambito di difesa se rispondono colpo su colpo in ambito commerciale. Anche per questo motivo, e non soltanto per le divisioni interne a cui accennavamo poc'anzi, finora l'Unione Europea è apparsa tutto sommato timida e dimessa.
E mentre sull'asse Washington-Bruxelles le cose si muovono, come abbiamo appena sentito dai nostri due corrispondenti, la Svizzera rimane ancora in attesa di comunicazioni da oltreoceano. Se un'intesa scritta dovrebbe essere stata approvata almeno dal Consiglio federale, l'economia elvetica è da mesi confrontata con un'estrema incertezza che, a detta dei suoi rappresentanti, la scuote alle fondamenta. Da Berna riferisce Anna Riva.
Dai colloqui avuti con diversi imprenditori emerge che il problema principale è l'incertezza. Non può che ribadire un principio ormai noto, Jérôme Cosondé, a capo della Direzione del Lavoro della Segreteria di Stato dell'Economia, da noi interpellato alcuni giorni fa su queste settimane di fervente attesa. E aggiungere: non dico che dazi al 10 o al 5% non siano argomento di discussione, ma pesa di più l'incertezza di fronte all'interrogativo se saremo sottoposti a un 30 o a un 40%. E poi l'Unione Europea sarà confrontata con un 30% o ancora di più? Finché non sarà chiaro, nessuna impresa potrà prendere alcuna decisione. Oggi perlomeno un'indicazione c'è e riguarda, lo abbiamo sentito, l'Unione Europea, che effettivamente deve o dovrebbe fare i conti con dazi al 30%. Si fa però ancora attendere dalla Casa Bianca la decisione che riguarda la Svizzera e ciò rende difficile anche disegnare eventuali scenari futuri. Cosondé evocava per esempio l'ipotesi, un'ipotesi, in cui la Svizzera dovesse essere confrontata con un 40%, meno invece l'Unione Europea. In tal caso, diceva, si dovrebbe probabilmente andare a riorganizzare le catene di fornitura e i siti di produzione. Il destino della Confederazione pare quindi essere legato a doppio filo a quello dei nostri vicini. E allora, che ne sarà della Svizzera? Riuscirà realmente a mantenere quella corsia preferenziale che le era stata garantita da Washington? O si vedrà confrontata, al di là degli attuali dazi al 10%, con tasse superiori al 30%, come era stato inizialmente ventilato, e una grave penalizzazione della fondamentale industria farmaceutica? La recente offensiva diplomatica di Berna, con visite e telefonate negli Stati Uniti ad altissimo livello, pare in ogni caso aver portato qualche frutto. La dichiarazione di intenti con Washington dovrebbe essere stata approvata dal Consiglio federale. Mancherebbe però ancora il nulla osta di Donald Trump. Da capire poi se alle eventuali garanzie cartacee seguiranno risultati realmente soddisfacenti per Berna, soprattutto considerando la natura ondivaga dell'uomo più potente del mondo.
Chiudiamo qui quest'ampia pagina dedicata ai dazi statunitensi all'importazione. Andiamo ora sulla politica ticinese e torniamo a parlare del cosiddetto arrocco dipartimentale, tentato e parzialmente riuscito tra i consiglieri di Stato leghisti Claudio Zalli e Norman Gobbi. Contro la manovra politica e la decisione del governo di concedere piuttosto uno scambio di competenze è stata lanciata una petizione online che ha già raccolto oltre 100 firme in pochi giorni. Promotori di questa iniziativa sono due ex deputati in Gran Consiglio del PLR, Giorgio Galusero e Giovanna Viscardi.
Comunque l'idea era quella di movimentare un po' le acque che erano fin troppo chete su questo tema. Forse abbiamo suscitato un po' di discussione.
Le dice acque chete, ma c'è stato tanto dibattito in queste settimane, si potrebbe dire che non si è parlato quasi d'altro.
Sì, però poi alla fine la popolazione ha subito un po' quello che erano le discussioni all'interno della politica, ma non si è espressa. Cioè, l'idea era quella di prendere un po' la temperatura dell'opinione della popolazione. attenzione, perché la discussione c'è stata tra i vertici, però spesso ci si dimentica che la politica non è fatta soltanto di chi la fa, ma è fatta anche di chi ci vive nel paese.
Il cosiddetto paese reale, lei il polso dei cittadini ha provato a tastarlo, cosa dice?
Ma mi sembrano un po' sconcertati, ma io sono una cittadina e come cittadina mi sento sconcertata da questi tra virgolette giochi, perché mi sembra che già ci sia un calo della fiducia verso le istituzioni e questo genere di cambiamenti basati poi non si sa su quali principi o su quali regole non aiutano a rinfrancare la fiducia dei cittadini nel governo, ma non solo, anche nella politica in generale.
Allora forse non valeva la pena fare qualcosa di più radicale, magari appunto fare una petizione in forma classica, una raccolta di firme che magari chiedesse la destituzione del Consiglio di Stato.
Sì, ma adesso mancano 2 anni alla fine della legislatura. Sarebbe l'ideale che questo governo continuasse a lavorare. Questi sconvolgimenti totali non erano il nostro scopo. Possiamo limitarci a esprimere il nostro dissenso e anche un po' di frustrazione, sperando che non cada tutto nel dimenticatoio. Anche un po' questo lo scopo della discussione. E al momento delle elezioni magari qualche cittadino in più penserà che sia il caso di andare e di esprimere la propria voce, magari tra virgolette punendo chi ha dimostrato di non prendere in considerazione l'esistenza dei cittadini.
Lei, Galusero e altre figure del PLR hanno mostrato di non apprezzare questo arrocco, però parallelamente il lago della bilancia è stato proprio il vostro consigliere di Stato Christian Vita. Forse non era meglio fare pressione politica sul vostro membro in governo?
E questo dovrebbe chiederlo ai vertici del mio partito probabilmente, oppure chiederò direttamente all'onorevole Vita il perché di questa decisione, di questo consenso più che altro. A me sembra che purtroppo i partiti facciano un po' la voce grossa sui media, ma poi probabilmente nelle retrovie sono più accondiscendenti di quello che sembra, ecco.
Al momento del voto l'elettore potrebbe punire chi ha fatto questo arrocco, ma possiamo dire che non ha fatto bene neanche a voi come Partito Liberale questa situazione?
Ma non fa bene a nessuno. Quello che mi preoccupa è che ci si limita a pensare a quali sono le conseguenze sui vari partiti, ma forse si dovrebbe riportare un po' il campanile al centro del villaggio. A risentirne non sono i partiti, ma a risentirne, se poi questo arrocco porterà i risultati che io mi aspetto, saranno i cittadini, non tanto i partiti.
Giovanna Viscardi intervistata da Marcello Ierace. Il dialogo con i cittadini è invece quello a cui mirano alcuni eventi del Long Lake Festival di Lugano, iniziato da pochi giorni e che durerà fino a fine mese. Tra concerti e spettacoli ci sarà spazio anche per la ricerca scientifica. 4 appuntamenti dedicati alla sostenibilità, declinata in chiave ambientale, sociale, economica e culturale. Il primo incontro domani sera si concentrerà su come la sostenibilità, da principio più etico e ambientale, si riduca spesso a un mero strumento di marketing. Camilla Luzzani ha raggiunto il relatore Ludovico Conti, dottorando in etica ambientale all'Università della Svizzera Italiana, e con lui ha parlato di come il concetto di greenwashing ormai si sia esteso a più settori.
Il greenwashing è una comunicazione fuorviante, simbolica e di facciata che nel corso del tempo si è espansa e non è oramai soltanto relegata al mondo della sostenibilità, ma si è espansa al settore come la sanità, la tecnologia e molti altri. Per cui il meccanismo di fondo rimane lo stesso, una comunicazione simbolica, ma è stata poi adattata.
Si parla quindi di aziende che si fregiano di operare seguendo determinate regole o buone pratiche, senza che poi vengano effettivamente sempre rispettate.
Per cui vi è una forte strumentalizzazione che però è anche dettata dalla nostra crescente richiesta perché siano più attente dal punto di vista ambientale e sociale.
E così, ampliando il discorso, emergono varianti meno note del greenwashing.
Uno tra i più famosi è chiaramente il blue washing, che è la strumentalizzazione del logo delle Nazioni Unite, che è il colore blu. Si parla anche di sugar washing, molto particolare, e in questo caso è l'utilizzo di una comunicazione fuorviante su quello che ha a che fare lo zucchero, ma poi è stato declinato in diversi colori. Si passa dal brown washing quando si parla di temi razziali, al purple washing e il pink washing quando si parla di tematiche che hanno a che fare con il cancro al seno o con la lotta per i diritti civili delle donne.
Come fa quindi il consumatore a leggere questi label, queste etichette che certificano, diciamo, alcune buone pratiche da parte delle aziende? Come si fa a capire quanto siano osservate e rispettate?
Purtroppo bisogna essere ancora molto proattivi. Bisogna per cui andare a cercare di capire se vi è una divergenza tra quello che l'azienda dice di fare e quello che fa realmente. Ci si può chiaramente affidare a quelli che sono le certificazioni internazionali riconosciute e magari diffidare da quelle che sono create ad hoc dalle aziende e poi spingere perché vi siano nel futuro delle regolamentazioni dal punto di vista legale.
Sono diversi i paesi europei che hanno fatto alcuni passi in questa direzione, mentre in Svizzera da questo punto di vista ancora si arranca.
Sì, purtroppo il problema risiede nel fatto che il greenwashing non è una comunicazione falsa, è un abbellimento, un'esagerazione magari di alcune caratteristiche di un prodotto, e per cui è difficile andare a definire cosa può essere una comunicazione accettabile, dove un'azienda cerca di mettere in bella mostra il proprio prodotto accentuandone le caratteristiche ambientali, sociali o quello che è. È quello che invece diventa comunicazione fuorviante, che mira a far sì che il consumatore abbia un'impressione che in realtà non è corroborata da fatti. È molto difficile trovare come e dove disegnare questa linea.
Concetti questi che, come detto, Ludovico Conti affronterà domani alle 18 al Parco Ciani. Conti, che da ricercatore è convinto che la ricerca non solo possa, ma debba uscire dai laboratori.
Ritengo fortemente che sia necessario andare a divulgare, a mettersi in relazione con la società. La ricerca deve essere portata fuori, primo di tutto perché comunque molte di queste ricerche sono finanziate con fondi pubblici, per cui bisogna anche far vedere come vengono investiti i fondi, ma soprattutto perché serve questo dialogo costante con la società, dove si vanno a discutere temi anche complessi, ma è necessario per andare ad identificare quali sono i punti di attrito e andare a discuterne come una società. Credo che sia assolutamente un punto fondamentale della nostra democrazia.
Ludovico Conti, il ricercatore, sarà il primo relatore dei 4 appuntamenti proposti da USI e SUPSI al Long Lake Festival. Per conoscere la nascita e l'obiettivo di questi eventi dedicati alla sostenibilità, ho allora interpellato chi li sta coordinando, ovvero Miriam Alisiardi, collaboratrice all'Università della Svizzera Italiana per il settore qualità e sostenibilità.
L'iniziativa nasce da un ciclo di incontri che abbiamo effettuato l'anno scorso, intitolato Biodiversità, e che è stato proposto nel mese di maggio dello scorso anno, appunto, al campus Est USI SUPSI di Lugano. E l'idea dello scorso anno era quella di avvicinare i cittadini e le cittadine alla ricerca che veniva fatta in università, ma non solo, e presentare dei piccoli appuntamenti sui temi della sostenibilità urbana. E nasce quindi, appunto, Biodiversità. E abbiamo poi deciso di allargare questo ciclo di incontri a veramente tutti i cittadini e tutte le cittadine, gli interessati e le interessate, creando un ciclo di conferenze fuori dal contesto universitario delle due università USI e SUPSI, e lo abbiamo quindi portato in questo contesto molto informale del Long Lake per creare degli spazi di incontro e dialogo tra ricercatori e ricercatrici e cittadini e cittadine.
Ecco, quindi proprio come diceva lei, uscire dall'ambito accademico per allora cercare un dialogo forse un po' più semplice con i cittadini, la società.
Sì, esatto. Uno dei mandati, delle missioni dell'università è proprio quello di portare ai cittadini e alle cittadine quello che viene fatto all'interno delle università. Quindi è proprio attraverso progetti come questo, che si intitola La ricerca che ci riguarda, che l'università esce dai suoi spazi per incontrare cittadini e cittadine, condividere conoscenze, stimoli e avere un dialogo attivo su dei temi cruciali, come in questo caso l'ambiente o lo sviluppo responsabile. E insieme l'idea è proprio quella di costruire un futuro anche più sostenibile e consapevole.
Parliamo di ricerca, parliamo di sostenibilità, di scienza anche in un certo modo. Sono spesso però anche dei settori che hanno un linguaggio molto tecnico. Immagino che quindi tra le varie cose cercate di spiegare e divulgare con un linguaggio semplice, così.
Sì, esatto, l'idea è proprio quella di portare alla popolazione dei concetti complessi sotto una chiave di dialogo, anche appunto non solo attraverso la ricerca e la formazione che viene proposta all'interno dell'università, ma proprio un impegno concreto verso il territorio.
Miriam Alisiardi, collaboratrice all'Università della Svizzera Italiana. Ci spostiamo ora nei Grigioni, più precisamente in Valposchiavo, dove oggi, a 150 anni di distanza, la popolazione di Cavaione sopra Brusio festeggia un importante traguardo. Il 12 luglio 1875 è infatti una data storica per Cavaione. Gli allora 108 abitanti divennero svizzeri dopo aver passato anni da apolidi. Per noi alle celebrazioni c'era anche Antonia Marsetti.
Sono risuonate più volte le note del salmo quest'oggi a Cavaione, in questo minuscolo villaggio situato a 1300 metri di quota sopra Brusio in Valposchiavo. Si sono date appuntamento più di 250 persone per commemorare una ricorrenza a dir poco storica: la naturalizzazione il 12 luglio del 1875 di un centinaio di cavaionesi che ricevettero la cittadinanza svizzera grazie all'intervento della Confederazione. Sino ad allora avevano vissuto quassù in modo autarchico e senza riconoscere la sovranità di alcuno stato, un paese apolide. La leggenda descrive questa minuscola comunità fondata nel Medioevo dai tiranesi come privilegiata perché non costretta a pagare tributi o a dover fare il servizio militare. Questa era una faccia della medaglia, ma poi c'era l'altra, il presidente del governo grigionese Marco Scaduffa.
Dove c'è nessuna sovranità statale non c'è accesso ai benefici e prestazioni del Stato, per esempio collegamenti stradali, assistenza sanitaria, istruzione, solo per citare alcune.
Anche la consigliera nazionale Anna Giacometti, presente alla festa, è rimasta colpita dalla storia di Cavaione.
Fa impressione pensare che c'era un paese con 100 e più abitanti che non faceva parte né dell'Italia né della Svizzera. E adesso sappiamo anche perché era così.
Cavaione è stato più e più volte conteso dai due lati del confine, confine per giunta ballerino che veniva spostato a suon di trattati. Alla fine la Confederazione prima fece suo il territorio di Cavaione, 22 chilometri quadrati, che per la Svizzera fu la più grande annessione dal congresso di Vienna, poi naturalizzò i suoi cittadini. Sascha Zala, presidente della Società Svizzera di Storia, nonché direttore del Centro di Ricerca Documenti Diplomatici Svizzeri.
La verità è che, ed è questo che è molto interessante, fino alla seconda metà del XIX secolo fosse possibile avere nel cuore dell'Europa delle zone che di fatto rimanevano zone d'ombra, dove non c'era un vero controllo statale né da una parte né dall'altra. E questa storia ci mostra come sia poi stato lo Stato nazionale, appunto, che nasce nel XIX secolo, ad avere il bisogno di cominciare a controllare tutti gli aspetti della vita umana, quindi il controllo del territorio, il controllo delle persone, il controllo delle risorse economiche. Ed è questo che poi porterà definitivamente, con la naturalizzazione di questo centinaio di cittadini che erano appunto apolidi o la cui statalità non era chiarita, di diventare a tutti gli effetti cittadini svizzeri.
A Cavaione non ha voluto mancare neppure la sindaca di Tirano, Stefania Stoppani, che ha portato i saluti di tutta la provincia di Sondrio.
Cavaione è stata fondata come comunità tiranese, noi però non portiamo minimamente rancore, oggi siamo qui a celebrare l'amicizia. Zusammen si fanno le cose migliori.
Il paesino di Cavaione, che oggi è abitato da sole 8 persone, più che alla storia deve alla geografia la sua condizione di isolamento, ma anche di libertà. Ed è naturale che tutti i figli di questo paesino siano legatissimi alle loro radici. Franco Balsarini parla per tutti, lo chiamano il sindaco, una carica che certo non è istituzionale, ma lui la vive con altrettanto impegno e serietà.
Per lei oggi che festa è?
È la festa del cuore, per me.
Tanti ricordi, tante emozioni.
Esatto, e non dobbiamo dimenticare i nostri antenati, avi, che è anche grazie a loro che c'è Cavaione, che hanno disboscato, ci sono i prati, c'erano i campi, no? Dobbiamo non dimenticare queste persone.
E con gli ultimi due contributi restiamo sul confine tra Svizzera e Italia per occuparci della Regio Insubrica, la comunità transfrontaliera di lavoro che raggruppa Ticino, Lombardia e Piemonte, in particolare le province italiane di Lecco, Como, Varese, Novara e Verbano-Cusio-Ossola. L'altro ieri c'è stato un incontro del gruppo in Ticino, a Mezzana. Per noi è stata l'occasione per fare il punto della situazione e capire quali sono i principali temi sul tavolo della Regio, riferisce Gian Robbiani.
Un incontro, quello di Mezzana, a cui erano invitati i rappresentanti del Gran Consiglio ticinese e dei consigli regionali di Lombardia e Piemonte, come spiega il segretario generale della Regio Insubrica, Francesco Quattrini.
L'importanza di questa riunione, perché una volta all'anno ci permette di confrontarci come organizzazione con i parlamenti regionali di Lombardia, Piemonte, Cantone Ticino, creare una sfera di influenza e di sinergie che possono influenzare le grandi tematiche che non sempre, purtroppo, possono essere gestite a livello di competenza a livello regionale.
Influenza dunque, ma anche quello che in politica si dice lavoro di lobby.
Il tema della mobilità è sempre preponderante, qui parliamo di mobilità di lunga tratta, quindi pensiamo al corridoio Reno-Alpi, ma pensiamo anche al traffico trasfrontaliero. Si è molto discusso su due iniziative che sono partite proprio da questo tavolo di lavoro, la prima quella sul completamento di Altransit, il Parlamento ticinese attraverso il Presidente Guerra farsi partecipe di un'iniziativa che ha portato a siglare una dichiarazione di intenti con i parlamenti di Lombardia, Piemonte e Liguria. Questa è stata portata all'attenzione dei ministeri dei trasporti, addirittura poche settimane fa all'attenzione della Commissione europea a Bruxelles. Invece se guardiamo la mobilità a livello di trasporti locali, ecco che sempre partendo da questo gremio si è sviluppato tutta una serie di azioni che hanno favorito finalmente la firma di un accordo tra Svizzera e Italia sul tema del cabotaggio. Un accordo di questo tipo permette lo sviluppo di linee di bus trasfrontaliere pienamente efficienti, cosa prima non permessa.
Ora però tocca alla politica.
Adesso stiamo cercando, una volta ottenuto la ratifica a livello svizzero, anche di favorire una rapida ratifica dal Parlamento italiano. È chiaro che qua i parlamenti regionali possono anche dare un colpo di mano.
Un modo dunque per le province, cantone e regioni di scambiarsi informazioni e anche esperienze. Sentiamo per esempio il consigliere regionale piemontese Domenico Rossi.
Sì, sicuramente tutto il tema dell'infrastruttura che colleghi anche il nostro territorio con l'Europa, sia nord-sud che est-ovest, è fondamentale per lo sviluppo, non soltanto per il movimento delle merci, a noi interessa anche molto la questione anche della movimentazione veramente delle persone, quindi assolutamente anche per noi è strategico, così come abbiamo rimesso anche sul tavolo il tema per esempio della navigazione laghi, che come sapete in Italia è una gestione governativa, ma da anni c'è una legge ma anche un'intenzione che vorrebbe regionalizzare questa situazione, ma che è ferma.
Questo invece il bilancio del presidente del Gran Consiglio ticinese Fabio Schnellmann, che ci ha spiegato ha assistito ai lavori della Regio Insubrica per la prima volta.
Secondo me i temi particolari sono stati due: il lago Ceresio sarà finalmente balneabile da quest'anno su tutte le sue sponde, anche quelle italiane, e poi il tema della mobilità via laghi, si riesce nel 2026 a inserire la tratta Porlezza-Lugano con un battello elettrificato, e poi la mia proposta che ho fatto sarebbe quella di rivederne un'altra da Porto Ceresio, non più a Morcote ma a Melide, per alleggerire un po' le arterie stradali.
Proposta che, come sempre, ora andrà discussa e approfondita.
E oltre a ciò, durante la riunione della Regio Insubrica si è parlato della cosiddetta tassa della salute a carico dei frontalieri. Ideata dal governo di Giorgia Meloni, mira a imporre ai vecchi frontalieri, coloro che pagano le imposte in Svizzera, il versamento di una percentuale del loro reddito al Servizio Sanitario Nazionale. A che punto è la sua introduzione? Durante l'incontro è stato ribadito che difficilmente questa misura entrerà in vigore a breve.
Lo ha confermato per esempio Giacomo Zamperini, che per la Lombardia è presidente della speciale commissione per i rapporti con la Svizzera. Zamperini, pur essendo membro di Fratelli d'Italia, il partito di Giorgia Meloni, sembra piuttosto scettico su questa proposta, perlomeno su come è stata presentata.
È un contributo più che una tassa, almeno così è definito dalla legge italiana. Noi ci siamo interessati proprio perché da una parte volevamo garantire che ci sarebbe stato il minor impatto negativo. Abbiamo però appunto nel corso del lavoro scoperto che ancora mancano i decreti attuativi, e quindi finché questi decreti attuativi non saranno emanati del contributo non se ne farà nulla. Io ritengo difficile che nel corso del 2025 questi decreti saranno emanati. Spero vivamente che nel 2026 non venga chiesto anche l'arretrato del 2025, perché sarebbe forse troppo per chi fa un lavoro oltre confine.
Ma allora a Zamperini chiediamo un pronostico: questa tassa entrerà in vigore davvero nel 2026 oppure quante sono le possibilità che naufraghi del tutto?
Io a questa domanda non so dare una risposta. Se posso fare un auspicio è quello che nel momento in cui questo contributo venga per davvero richiesto lo sia fatto per contribuire alla sanità di confine che ne ha davvero bisogno, queste risorse che dovrebbero scaturire dal contributo sanitario non vengano utilizzate solo per sostenere gli ospedali di confine, quindi Como, Sondrio e Varese, ma sia incluso il tema della territorialità e soprattutto che sia fatto con il coinvolgimento dei lavoratori e non imponendo, perché imponendo qualcosa non si arriva lontano. Senza buonsenso e senza concretezza, senza confronto, senza dialogo, temo che chi minaccia ricorsi e chi ipotizza una norma che non verrà mai applicata probabilmente possa avere più ragione che torto.
Con questo contributo firmato da John Robiani si chiude questa edizione di 6 di sera preparata con Giuseppe Limoncello e la redazione dell'informazione radiofonica. Vi lascio gli aggiornamenti sportivi e poi al magazine culturale. Tra i temi di cui ci parlerà la collega Angelica Arbasini anche la biblioteca privata di Giovanni Orelli. Non mi resta che augurarvi buon ascolto e un'ottima serata.